Bene, siamo tornati. Marco Piccari e Stefano Palomelli, sempre nel pomeriggio di Maracanã.
Eccoci qua di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
Ben ritrovati come sempre, caro Stefano. Allora, appena mi danno l'ok, andiamo a presentare anche coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Allora, do subito il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Paolo.
Ciao Marco, ciao Stefano.
Ciao Paolo. Buon pomeriggio anche a Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao Giovanni.
Ciao, eccomi, ciao. Buon
allora, approfitto perché forse riusciamo anche ad avere un collega che è ad Amsterdam in questo momento. Quindi gli diamo il buon pomeriggio a Giulio Radice. Ciao Giulio, ben trovato.
Ciao Marco, ciao buongiorno.
Ciao caro, c'è Paolo Paganini, c'è Giovanni Capuano con Stefano Palomeni naturalmente sempre in studio. Sentite, io devo fare poi vado un attimo all'Inter con Angelo, però c'è una cosa che voglio chiedervi subito, Stefano, perché ha parlato Guardiola, no? Insomma, ha detto delle cose sempre dura contro le squadre di Conte, magari stavolta.
Peppino.
Ha parlato. Faccio una domanda, magari sarà pure stupida, però la voglio fare. In questo momento attuale, oggi, scegliete Guardiola o Conte come allenatore? Stefano?
Sono tutti e due molto forti, dipende quello che vuoi fare.
Però tu se dovessi scegliere in questo momento, considerando la stagione ultima.
Un ricevimento così lussuoso, con tanti personaggi, Guardiola.
Se no,
se devi fare una cosa, diciamo che è Conte.
Ma che se fa delle cose?
Beh, insomma, Guardiola.
Tu Guardiola mi sembra.
Siamo al lattico,
Ancora con Guardiola. Tu scegli Guardiola.
Direi di sì.
Giovanni Capuano, tu?
No, io presumo che se tu fai questa domanda ho un budget illimitato e quindi ho ambizioni illimitate.
Certo, Giovanni.
Nel senso che non si riversano soltanto sul campionato.
Questo è vero, verissimo.
E quindi scelgo Guardiola perché Guardiola mi cambia i prossimi 10 anni di visione della mia società, del mio club, del mio progetto sportivo, anche oltre magari quello che lui resterà sulla mia panchina. E quindi scelgo Guardiola, potendo farlo liberamente senza alcun legame, problema di carattere economico, scelgo Guardiola.
Scegli Guardiola, Paolo Paganini.
Allora, fammi fare una battuta. Io scelgo Mourinho perché guardo le palanche da ligure. E Mourinho, se andiamo a vedere,
vecchie palanche, che bella
è un campione del mondo, ragazzi. È un campione del mondo a livello palanche
perché va a Lisbona.
Adesso è riuscito a farti mandare via proprio e va lì, però vabbè, a parte le battute. Ma io sinceramente scelgo Conte perché è un allenatore che comunque è vero quello che diceva prima, cioè se hai un budget illimitato vai su Guardiola che ti dà una programmazione lunga, ma Conte anche con una rosa non eccelsa, quella rosa te la fa rendere al 120%. E quindi diciamo che ti valorizza anche.
Tu dici, siccome Guardiola ha sempre delle rose eccelse, cioè quindi giustamente può comprare, come diceva prima Giovanni, che ha un budget limitato, mentre lui può fare un discorso diverso con Conte, cioè devi sempre avere i soldi, perché sennò questo ti martella.
Però obiettivamente l'anno scorso, quando il Napoli non aveva le coppe, e comunque non è, cioè sì, quest'anno ha fatto un mercato faraonico, l'anno scorso ha fatto un bel mercato. Però non era che era il Napoli avesse una rosa così straordinaria, no? E quindi da questo punto di vista, però è riuscito comunque a vincere uno scudetto, a tirare fuori, valorizzare giocatori come McTominay, cioè, quindi da questo punto di vista sai che è un allenatore che quando va lì comunque sia ti valorizza gli uomini che ha a disposizione.
Certo. Radice, mi manca il tuo pensiero.
Bah, non lo so Marco. Posso dire che è una domandaccia,
Facciamole qualche domandaccia.
Ma sì, ma è una domandaccia perché dipende cioè ha detto giusto Stefano, cioè dipende da cosa hai lì, da cosa vuoi fare, da che rosa hai, da
bravo,
che budget
bravo,
hai, dipende da questo. Cioè se sei
io invece
sei
la
Napoli,
metto
vuoi vincere il campionato italiano, prendi Conte. Se prendi Guardiola,
bravo,
è
questa la risposta.
Se
Marco, cosa ti aspetti?
Real Madrid,
io invece non
fare,
la vedo così.
Non lo so.
Cioè se vuoi vincere la Champions League chiami Conte,
vuoi dominare in Europa, prendi Guardiola.
No, io invece la metto su questo piano.
Ognuno c'ha il proprio percorso.
No, perché io capisco quello che mi avete detto, ci mancherebbe. La metto su questo piano.
Bravissimi allenatori.
Allora facciamo così. Guardiola è ancora quella allenatore di altissimo livello che noi oppure
io
in una fase
proposto,
un po' più calante.
Sono stato
mentre Conte
criticato anche
non
da
è
te.
Un livello più alto.
Lo scorso anno gli avevo consigliato un anno sabbatico.
È prevedibile Guardiola. A livello generale, secondo me è un allenatore che in questo momento viene letto e quindi viene anche battuto di più.
Lo scorso anno, Angelo, parlavamo di questo e Guardiola, io scherzando, ma neanche tanto, gli avevo consigliato per difendere la sua storia, ragazzi, la sua grandezza, gli avevo consigliato un anno sabbatico, quindi partita golf, relax, yoga, passeggiate nel verde, resort.
Sì.
E invece
lui le palanche ce l'ha per fare queste cose.
Le palanche ce l'ha, però è testardo e ricomincia e c'ha una classifica anonima.
No, Giovanni, posso chiederti, ecco, ho aggiunto una cosa, poi andiamo sull'Inter, però Giovanni, considerando adesso il momento dei due allenatori, no? La scelta rimane sempre al di là del budget che tu puoi avere a disposizione, no, però considerando un momento che mi sembra in fase calante,
chi?
Guardiola, e in una fase di crescita Conte.
Insomma, io sulla fase calante di Guardiola
non sei d'accordo.
Guardiola, il Manchester City ha fatto una pessima stagione l'anno scorso, questo è indiscutibile, anzi più che pessima,
sì.
da cancellare, da dimenticare. E probabilmente qualcosa nasceva anche dal fatto di essere arrivati non molto tempo prima alla conquista della Champions League, che rappresentava comunque un traguardo importante per la proprietà, per l'ambiente, per tutto quello che negli ultimi 20 anni aveva significato investire miliardi di dollari e di euro su un progetto sportivo e farlo partire. Dopodiché a me sembra che Guardiola, nella sua traiettoria ventennale, sia stato anche capace di cambiare molte delle sue idee, molti dei suoi modi di approcciare al calcio. Quindi io, prima di dire che Guardiola è un allenatore che oramai è in fase calante, è legato alle sue idee,
no, ormai no, diciamo una fase calante c'è stata, poi se magari l'ha superata vediamo, insomma, però
qualche risultato meno in linea, ma insomma, volendo, era successo anche già prima, perché non è che Guardiola ha sempre vinto tutte le volte che ha partecipato. Guardiola forse non ha vinto la Champions League del 2010 con il Barcellona più forte che ha avuto a disposizione, ad esempio. Non ha vinto e non è andato vicino a vincere la Champions League quando è stato in Germania con una squadra fortissima. Quindi, si vince tanto, ma si perde anche altrettanto. Non per questo, secondo me, si può attaccare l'etichetta di una fase calante a un allenatore.
Anche Paolo, chiudo con te, anche Conte ha dimostrato di saper cambiare, soprattutto da quando è arrivato a Napoli, ha dato tanti input da questo punto di vista, no? Moduli cambiati in corsa, eccetera, no?
Sì, vero, confermo. Paolo, lo scorso anno ha avuto.
Sì, lo scorso anno. Paolo c'è? Me lo sono perso.
Sì. Sono d'accordo, ma è anche adesso deve cambiare. Deve cambiare perché fino a poco tempo fa, a cominciare da quando è andato via Varaschea, ha fatto fuoco e fiamme perché per lui erano fondamentali gli esterni.
Sì.
Cioè, Ndoye era stato inseguito già da tempo. Adesso, se andiamo a vedere, la sua preoccupazione maggiore è far rendere il centrocampo. E quindi
che centrocampo?
Esatto, modulare in maniera diversa anche la situazione, per cui c'è solo Politano fondamentalmente che gli serve come esterno, anche perché ha un centrocampo, deve consentire a un centrocampo dove c'è anche Samek, Tomini, Lotka, De Bruyne di valorizzare quei giocatori lì.
È vero, è vero. Allora facciamo una cosa, mi dai un passaggio di Chivu e andiamo sull'Inter che affronta questa sera l'Ajax. Vai con Chivu, vai.
Pensavo che dovevamo parlare della partita di Champions, ma stiamo tornando sempre sulle solite. Per me questa squadra è forte di se stessa e l'ha dimostrato a Torino, dove non era semplice fare la partita per quanto riguarda la qualità del gioco e la richiesta del gioco. Poi, se guardiamo solo il risultato, allora sì, si può puntare il dito e si può criticare quello che è un po' è diventata l'abitudine. Però bisogna anche guardare le cose buone, le cose fatte bene, la ricerca di fare la partita, la ricerca di dare continuità un po' a quello anche che è stata la partita con il Torino e con l'Udinese, anche se quella persa. E per me manca poco per dare continuità a tutto quello che di buono tutti noi vogliamo che si facesse, e non mi sembra nemmeno che è giusto mettere Jan Sommer in piazza e tirargli i sassi. Non mi sembra dal punto di vista umano anche fare una cosa del genere. Ho un grande rispetto per Pepo Martinez, e lo sanno tutti, lo sanno loro due, lo sa anche Di Gennaro, che prima o poi Martinez avrà la sua possibilità di giocare e di far minuti, ma oggi cambiare Jan Sommer perché lo chiede il popolo, io non mi sento di farlo, ma non giusto, perché voglio andare controcorrente, ma perché un ragazzo nella difficoltà ha bisogno di essere aiutato.
Allora, Radice, riparto da te che sei lì, segui la partita, e, insomma, abbiamo sentito, manca poco, no? Lui dice, torna sulla partita precedente, dice però la prestazione c'è stata e quindi siamo noi che stiamo dando dei giudizi fuorvianti, no?
Sulla continuità, che è la cosa più importante.
No, mancano i risultati, cioè è fondamentale questo. Il problema dell'Inter in questo momento è che purtroppo durante la stessa partita prende delle sbandate enormi e non riesce a fare i risultati, anche perché a tratti è vero che la prestazione l'Inter la fa, è successo anche con l'Udinese, è successo con la Juve, ma quando sei in vantaggio al 75esimo, scusate, non puoi perdere la partita. Non puoi perdere la partita, una squadra come l'Inter deve essere più intelligente, deve essere più furba, deve essere anche più sporca, come ha detto lui settimana scorsa, cioè deve riuscire a gestire un risultato importante, uno stadio importante contro una squadra importante, che ti può dare la possibilità di mettere quel mattoncino in una fase di costruzione, perché in questo momento l'Inter, che se ne dica, è in una fase di costruzione nuova. È la stessa squadra che aveva Simone Inzaghi, perché lui fin qui ha cambiato pochissimo, niente praticamente, perché al di là di un paio di apparizioni di Sucic non si è visto niente di nuovo. Lui dice no, cercheremo di fare qualcosa di nuovo, ma quel qualcosa di nuovo ancora non si è visto. È ancora la squadra di Inzaghi, è ancora il modulo di Inzaghi, è ancora l'Inter di Inzaghi, ma con un altro allenatore. E quindi lui deve cominciare a costruire questo progetto, ma costruendo questo progetto, nella costruzione di questo progetto si può solo fare se tu hai i risultati dalla tua parte, perché in questo momento sei costretto a cercare il risultato prima ancora di fare qualcosa di nuovo.
Stefano.
Ma Marco, l'Inter è forte, ne abbiamo parlato anche noi in questi giorni, ma adesso si sta scoprendo discontinua. C'è il passaggio di Kivu che è proprio molto chiaro, ma ci manca poco per trovare la continuità. Cioè, pensa, lui esce fuori dai risultati che non ci sono, come ha detto giustamente Angelo, perché insomma
è così,
sconfitto in campionato. Però lui già va oltre, dice io se riprendo la squadra si riprende un pochino, allora poi ci mettiamo in carreggiata. Però si deve svegliare, perché serve non una prestazione stasera, ma ne servono altre per mettere a posto le cose. Secondo me l'Inter è ancora col Napoli la squadra più forte del campionato, però deve ritrovare la sua dimensione. E Kivu sta pagando il fatto che è un gruppo un po' stanco, sta botta in Champions si è fatta sentire, però deve metabolizzare il trauma. E io non so se sia questo o ci sia altro, credo che in questo ritardo ci sia molto della condizione individuale dei giocatori più rappresentativi. Cioè Barella è il simulacro del giocatore che abbiamo ammirato, Bastoni è scontato nella proposta di gioco, Di Marco è sfinito, Lautaro vabbè ha fatto questo volo tra l'Argentina e tornato
stanchissimo,
Turam lo vedo discontinuo nella testa e quindi quando non c'è giocatori più forti che sono collegati, l'Inter dove va?
La panchina dei 100 milioni.
No, 100 milioni, quello è un altro discorso.
Giovanni,
molto, molto
Giovanni, che dite? Giovanni e poi Paolo.
Guarda, non torno dietro, facciamo così, su Sommer. Credo che Kivu faccia bene, anche perché mettere fuori Sommer significherebbe anche dare il messaggio a tutti gli altri che si è perso per colpa di Sommer. Quindi esatto, noi abbiamo l'Inter che ha perso contro l'Udinese per colpa di Bissek e contro la Juventus per colpa di Sommer. E evidentemente non è così, Bissek non è stato straordinario, Sommer tanto meno, ma l'Inter ha perso due partite diversissime per prestazioni l'una dall'altra, ma per una somma di motivi, non per Bissek e non per Sommer. Secondo me Sommer oggi dà più garanzie di Martinez. Sommer ha giocato male contro la Juventus, forse non così male come è stato dipinto, ma diciamo non bene, ma è un portiere che 4 mesi fa è stato decisivo nel portare l'Inter alla finale di Champions League. E in fondo Inzaghi prima, la società quest'estate e Kivu adesso ti stanno dicendo con le scelte pratiche tutti i giorni che c'è una gerarchia tra i portieri dell'Inter, il titolare è Sommer e la riserva
però Giovanni, perdonami, ma non l'ha detto questo Kivu
No, l'ha detto perché tutti si sono fermati sul lato umano. In realtà poi
però lui conclude dicendo: Giovanni va sostenuto, va aiutato. Chi va aiutato? Tu devi dire il portiere numero uno, titolare, punto.
Lui dice
Martinez avrà la sua occasione, va aiutato in questo momento. Secondo me non è che lo ha difeso, cioè rinvia
detto,
il problema.
Sì, no, cioè, quello che ha detto vuol dire che Sommer è il numero uno e Martinez
non l'ha detto.
La riserva.
No,
non come l'ha non l'ha detto?
Ma questo lo dico, cioè,
ha detto che in questo momento va aiutato. Allora riascoltiamo le parole. Allora se vogliamo mettere in bocca le cose che non ha detto, non ha detto Sommer è il titolare.
Come siamo arrivati a questa domanda ieri in conferenza stampa? Come siamo arrivati a questa domanda? Perché tutta la settimana c'è stato qualcuno che ha parlato che la prima vittima della cioè in questa situazione dell'Inter sarebbe stato
Sommer. Sì, va bene, Angelo, ma stiamo commentando le sue dichiarazioni. Lui ha parlato, Martinez avrà
aiutiamolo.
Aiutiamolo,
ma aiutiamolo, tu non parli del tuo portiere titolare, dici aiutiamolo.
Che è il portiere titolare dell'Inter.
Non l'ha detto. Vabbè, l'ha detto. Allora, riascoltiamo le parole di Chivu. Ha detto che in questo momento va aiutato.
L'ha fatto ampiamente capire. Quando
ma certo che è il titolare, ma non l'ha sostenuto fino in fondo. Non è che ha detto, ragazzi, mettiamo subito un punto. Sommer è il titolare. Lo faccio giocare perché è più bravo. Perché è insostituibile. Così invece ha detto avrà le sue occasioni e va aiutato in questo momento.
Ha avuto anche l'anno scorso i suoi minuti nonostante Sommer fosse il titolare. Cosa stai cercando di dire? Non capisco, Stefano. Sinceramente,
facciamo venire un attimo Giovanni e poi ricordo.
No, ma io che Sommer sia uno e Martinez due, lo dicono intanto le scelte e i fatti, che oramai sono
non c'è dubbio,
anche di Chivu. Poi in realtà se vogliamo spaccare il cappello della conferenza stampa di ieri, che Angelo conosce evidentemente meglio di me, ma ieri mi sono riguardato più volte quel passaggio. Lui cita l'importanza di un portiere che è stato decisivo nel recente passato, di quello che può dare, di quello che ha dato. E Di Martinez dice avrà le sue occasioni per fare minuti, quindi non avrà le sue occasioni per prendersi il posto da titolare, e parla anche ovviamente dell'aspetto umano e del fatto che se un giocatore ha mostrato una difficoltà va aiutato. Secondo me questo percorso logico è abbastanza chiaro sulla scelta della gerarchia in porta anche in questo momento, secondo me. Dopodiché l'ultima riflessione invece è su Ajax-Inter di questa sera. Io penso che questa sera, al di là della prestazione, al di là di qualsiasi cosa, Chivu abbia bisogno, anche fosse su autorete al 97esimo, di portare a casa tre punti.
Di vincere.
Ha bisogno di qualche risultato, anche perché il calendario di Champions dell'Inter è strano. Ha queste prime quattro partite in cui l'Inter, se vuole immaginare di provare ad arrivare ottava, deve fare 12 punti, e le ultime quattro che sono terribili. Le trasferte a Madrid con l'Atletico e col Borussia Dortmund, e le due in casa con Liverpool e Arsenal, che sono tra le favorite per la vittoria della Champions League. E quindi secondo me lui stasera in qualche modo ha bisogno di fare un risultato, cosa che sarà anche col Sassuolo, sarà anche con la Cremonese, perché anche il calendario di campionato poi è strano, sembra facile per tre giornate e poi spara fuori due trasferte che se ci vai con pochi punti diventano veramente complicate da gestire.
Sì. Voglio sentire anche Paolo Paganini, dai Paolo.
Paolo.
Ma guarda, io ritengo Chivu un ragazzo intelligente che sa gestire le situazioni, che conosce l'ambiente dell'Inter, però deve un po' togliersi con i fantasmi del passato. Cioè, come è stato detto giustamente, questa è un Inter di Inzaghi, perché è un Inter che non è stata rinnovata, è un Inter che, come a livello di rosa, secondo me è rimasta praticamente intatta. Io credo che se non fa risultato oggi e non fa risultato domenica con il Sassuolo, Chivu è già nel mirino a livello proprio di cambio di allenatore. Quindi lui deve, secondo me, visto che è un...
E chi prendono? Però Paolo? Su chi vai?
Gli allenatori ci sono. Bisogna vedere
Mancini?
Anche. Beh, Spalletti e Mancini sono liberi. Ho capito, però come è stato detto, qua c'è la cultura del risultato, non c'è la cultura del progetto. Perché se tu prendi Chivu, che ha fatto molto bene...
Però perdonami Paolo, scusami, non perché lo stai dicendo tu, perdonami solo, perché sembra che siamo solo noi nel nostro campionato a cambiare gli allenatori dopo 3-4 giornate. Però
Tenaghi l'hanno liquidato in 4-4-8, ma non vedo quale è il problema.
Cioè, secondo me poi se le cose non vanno, c'è poco da fare. Perché
noi,
secondo me,
dobbiamo augurarci che lui, perché è un bravo ragazzo, un bravo allenatore, possa rimediare e risollevarsi. Adesso,
anche perché alleni una grande squadra.
Secondo me l'Inter non
perdere,
è in crisi. Non sono arrivate due vittorie, ma non è questa crisi che dice a Torino con la Juve che... No, detto bene Angelo. Cioè, sei a 15 minuti della fine, vinci 3-2, rimonti. Come fai a perdere una partita? Cioè, voglio dire, ha persa, però non è che ha giocato male. Detto bene lo stesso Chivu, la prestazione c'è, i risultati no, fate bene voi a puntare il dito sui risultati. Cioè, è stato onesto. Poi non c'è nulla di male, come quello ha detto Paolo, se va male devi cambiare. Cioè, certo. Non è che adesso le cose se vanno male, non si può toccare quell'allenatore perché è amico tuo oppure hai stima. Ragazzi, se le cose non vanno, non vanno, o no? Certo. Dai.
Paolo, stavi aggiungendo?
No, stavo aggiungendo che stiamo parlando appunto dell'allenatore dell'Inter. Stiamo parlando che comunque sia l'Inter in questo momento, al di là delle prestazioni, non ha fatto punti, nel bene o nel male, parlo in campionato, da noi conta la cultura del risultato, e se non porti a casa i risultati, al di là della se fai bene, non fai bene, la fase difensiva, Sommer, Martinez, quello che vuoi, se non fai il risultato...
Ma Paolo, ma dappertutto conta la cultura del risultato, esatto, Bruno là che l'hanno trombato perché ha perso col Karabag, e se ti chiami Benfica, bravo. Se ti chiami Inter, non fai i risultati, ci incontriamo, ne parliamo, certo. Perché così va la vita, sì. Così va il calcio, da che mondo è mondo, certo. Insomma, da quando è nato, non è che ci dobbiamo meravigliare...
Mi auguro per lui, per Chivu, perché ripeto, per me
certo, ma noi dobbiamo sostenerlo, perché secondo me è bravo.
A queste due partite che secondo me deve,
sono
deve
dimostrare. Giovanni, sei d'accordo tu? Si gioca tanto in queste due partite?
No, secondo me proprio per il processo di scelta con cui Chivu è arrivato sulla panchina dell'Inter, prima di arrivare a pensare che Chivu rischi la panchina devono succedere tante cose che vanno oltre Ajax e Sassuolo. Poi è chiaro, perdi 3-0, 5-2 in casa col Sassuolo, discutiamo di uno scenario diverso. Parliamo di cose normali, anche magari di qualche mezzo passo falso, ma all'interno della normalità. Perché mettere in discussione Chivu a settembre significa, ad esempio per Marotta, mettere in discussione se stesso, perché questo è successo. E quindi io credo che Chivu verrà accompagnato e difeso anche oltre magari alcune valutazioni semplicemente statistiche sul risultato. Questo penso. Diverso è invece il fatto che lui entra in uno spogliatoio difficile, anche perché profondamente depresso da come è finita la stagione scorsa, a cui deve chiedere con gli stessi uomini di cambiare i chip mentali, e quella roba lì o cominciano ad andare bene le cose e quindi tu sei convincente, o se cominciano ad andare male diventa difficile. E questo racconta chi il calcio l'ha fatto e ha vissuto dentro gli spogliatoi,
certo.
Che l'approccio è fondamentale, e in questo momento i risultati non sostengono Chivu, e il tempo per avviare bene non è lunghissimo.
Radice, chiudo con te, poi ci fermiamo. Radice.
Io posso solo pensare che, vabbè, ragazzi, cioè, io penso che l'Inter non possa perdere sia stasera che domenica col Sassuolo, ma se dovesse succedere penso anche che bisognerà fare delle riflessioni. Sicuramente confermo quello che dice Giovanni, che insomma la scelta fatta dalla società è stata una scelta coraggiosa, perché l'hanno detto loro stessi, ma è stata una scelta che loro adesso devono obbligatoriamente difendere, perché sennò sarebbe buttare via tutto, anche perché sappiamo anche come siamo arrivati alla scelta di Chivu, con il no di Fabrega, con il Como che si è messo di traverso, quindi
è stato tutto...
diciamo che tra virgolette non era neanche il primissimo obiettivo dell'Inter per quanto riguarda la panchina, quindi comunque visto che quando poi l'hai messo lì,
avresti
lo hai difeso,
parlare...
hai detto che insomma è un tuo prodotto, è una persona su cui si può puntare, è un allenatore capace, bravo. Io devo dirti la verità, io ho seguito l'Inter anche al Mondiale per Club, mi è rimasto impresso che tantissimi giocatori mi hanno parlato benissimo di lui, nonostante l'avessero lì da una settimana.
No, ma sicuramente.
Ma tu avresti voluto, non c'è stato tempo in questa mezz'ora, avresti voluto parlare dei 100 milioni tu, però.
No, vabbè, il mercato per me è stato un mercato.
100 milioni sono un altro aspetto.
È stato un mercato.
No,
che
io dico a Marco,
di
voleva
fatto
trattare con voi questo argomento.
No, che c'entra? Io ho detto
che non è irrisorio, però insomma non c'è stato tempo.
Io dico solo: 100
i 100 milioni fuori,
no, tu
100
hai cambiato
a disposizione.
No, no, io
i 100 milioni che non si vedono.
Per la panchina.
Questo è il titolo, no, i 100
carità,
milioni che non
scelta,
si vedono sul campo,
però
vabbè, allora facciamo parliamo
io,
la prossima volta.
Sì, sì, tanto ci ritorneremo, dai, vediamo adesso il campo stasera che serve.
Benissimo.
Una risposta, poi
bocca
vediamo.
Quindi dai,
vediamo, vediamo.
Anche un po' di fiducia a chi.
Certo.
Sì,
buona
sì.
partita, Angelo, un abbraccio.
Un abbraccio e buona partita,
ragazzi.
Buon lavoro, Angelo, a presto. Grazie anche a Paolo Paganini. Paolo,
ciao, Paolo.
A presto, un abbraccio.
Ciao ragazzi.
Grazie anche a Giovanni Capuano.
Ciao Giovanni,
è caduto, lo salutiamo allora in diretta. Ci fermiamo, break. Torniamo tra poco.